Allora, benvenuti a tutti e grazie per essere qui. Io sono Margherita Spinazzola e quando non faccio queste graziose interviste chiamate dai colleghi di Rimini, lavoro all'Istituto per i Beni Culturali. E oggi sono qui in compagnia di due prime donne, una la vedete, in carne ed ossa, ed è Bethany Hughes, l'altra invece è un po' più evanescente, ma è la vera protagonista del nostro incontro, ed è Elena di Troia, o meglio, come vedremo, meglio definita come Elena di Sparta. E per cortesia di età, presento la più anziana delle due, quindi comincio da Elena di Sparta a questo punto, lasciando Bethany per ultima. Anche perché le storie di Elena, la storia del mito ha subito tante e tali variazioni e in italiano tanti e tali giochi di parole e talmente tante violenze anche con gli ultimi film che sono stati prodotti, di cui forse Bethany ci vorrà parlare, che forse ritornare un minimo a una brevissima storia in 5 minuti di chi era Elena e di che vita ha condotto forse può essere utile per meglio apprezzare poi il libro che presenteremo oggi. Allora, Elena nasce dagli amori di Zeus, che per l'occasione si trasforma in cigno, e di Leda, che è regina di Sparta. Quindi ha un'origine, una genesi semidivina, e cresce però a Sparta, bella come si conviene a tanti genitori, ma cresce a Sparta, principessa spartana, quindi con sua madre Leda, con il patrigno, il re di Sparta, Tirinto, con due fratellastri, Castore e Polluce, i Dioscuri, e con una sorellastra, Clitennestra. Una bella famiglia, quindi, insomma, complessa. La sua bellezza attrae, non poteva essere che tale, bianca come si addice la figlia di un cigno, bella come una dea a questo punto, e attrae perfino le attenzioni di un vecchio eroe, un Teseo ormai senescente, che però la seduce sulle rive del fiume Eurota, che è il fiume che tutt'oggi passa per la piana di Sparta. E da lì a breve, vuoi per questo, vuoi per necessità, si decide di darla in sposa, e quindi in questa maniera, in una logica di potere che è soprattutto matrilineare dal punto di vista storico, questo non va dimenticato, di dare quindi a Sparta una nuova discendenza, una nuova casata. E per dare in sposa si fa quello che vedremo è assolutamente normale, no? C'è una tenzone, vengono chiamati a Sparta quelli che sono i più noti principi e guerrieri del mondo conosciuto di allora, che si sfidano in una serie di gare, duelli e anche in gare di presenza, di dono che viene portato, e vince il re di Micene, Agamennone, che la vince però al posto del fratello Menelao. A Elena va bene, quindi felicemente va sposa a Menelao, Agamennone si consola con Clitennestra e le due coppie si installano ciascuna nel proprio regno, tanto che a Menelao ed Elena, che regnano su Sparta, nasce la figlia Ermione, noto personaggio se stessa del mito. Intanto ci spostiamo un attimo, andiamo in Asia Minore. In Asia Minore c'è un principe troiano, un tale Paride, che vive da pastore, in quanto era accompagnato dalla profezia sin dalla nascita che sarebbe stato la rovina del suo stesso regno. Uno pensa che un pastore non debba correre grossi rischi, no? È peccato che è proprio un pastore che si manifestano tre dee che vogliono sapere da un mortale quale di loro sia veramente la più bella. Per fare questo, naturalmente, offrono doni, una sorta di corruzione, se vogliamo. E cosa sceglie un pastore fra doni che possono essere la ricchezza, la sapienza, la bellezza, la sposa più bella, no? E a questo punto vince Afrodite, la dea dell'amore, che gli ha promesso in sposa la donna più bella del mondo. C'è un piccolo particolare: la donna più bella del mondo è già sposata, ed è Elena di Sparta, sposata con Menelao. Questo logicamente non ferma un guerriero, un principe come Paride, che si mette in viaggio, si reca a Sparta, dove viene accolto come un amico e con il rango che gli compete. Viene accolto quindi nella casa, insieme ai reali, il re si allontana per andarsene a Creta ad un funerale e nel frattempo Paride rapisce Elena. Fanno un lungo viaggio ed arrivano a Troia, che li accoglie in una logica tutto sommato normale in fondo. E è chiaro che però dal punto di vista spartano è un'onta questa che va lavata, e quindi Menelao, con l'aiuto di Agamennone, mette in piedi una potentissima flotta guerriera per la quale addirittura Agamennone non esita a sacrificare la figlia sua di Clitennestra, Ifigenia, per guadagnarsi il favore del vento e degli dèi. Come capite, Clitennestra non è subito felice e da questo nasceranno quindi un altro ciclo di tragedie e ancora altri lutti. Seguono gli anni della guerra di Troia, che in 5 minuti non possiamo trascorrere naturalmente, lasciamo stare quindi i cavalli, muoiono gli eroi soprattutto, e Menelao riprende con sé Elena. Elena nel frattempo era diventata la legittima sposa di Paride, morto Paride aveva sposato il fratello di questo, quindi è due volte vedova, però Menelao la riprende, quindi ripartono per Sparta, ed è a Sparta che la ritroviamo per l'ultima volta nel mito che seguiamo in questo pomeriggio, presente sicuramente di corpo, no? Quando Telemaco la va a trovare nell'Odissea, non so quanto fosse presente di spirito, comunque lì la troviamo. Detto questo, è chiaro che Omero è stato il più grande biografo di Elena, ma dopo quest'ultima immagine, che è l'ultima che prendiamo in considerazione, ve ne sono tante altre, cioè c'è Erodoto, c'è Gorgia, c'è Eschilo, quindi Elena continua e non ci ha mai lasciato fino ad oggi, però questo forse fa parte di quello che forse Bettany ci farà dire più tardi. E adesso invece presento l'altra protagonista, che incarna ed ossa di Bethany Hughes. Bethany ha una laurea in storia antica e medievale all'Università di Oxford. Dopodiché si è data ad anni a ricerche sul campo e oggi è oltre che una storica notissima in Gran Bretagna, è anche la più nota divulgatrice della TV britannica di programmi di storia. In questo senso infatti ha firmato documentari e serie televisive per BBC, per Channel 4, per History Channel. E le più note sono La democrazia in Grecia antica, che potete anche vedere su YouTube, io l'ho fatto ieri sera ed è assolutamente gradevolissimo, su Sparta e naturalmente su Elena di Troia. E vorrei aggiungere una cosa, cioè c'è questo seria preparazione storica da una parte e divulgazione televisiva e come vedrete proprio approccio estremamente amichevole alla storia e alla divulgazione, ed evidentemente qualcosa che scorre in famiglia, no? Perché Bethany è anche figlia di due attori noti in Gran Bretagna e ha un fratello che è stato un campione di cricket e smesso di questo ha cominciato anche lui a fare il commentatore televisivo. Chi di voi vorrà vedere il libro poi di Bethany vedrà che è dedicata alle sue figlie, che mi diceva poco fa la segue in tutti i suoi viaggi di scavo e di storia, quindi evidentemente c'è una linea in questo senso che scorre in famiglia. E il libro di cui parliamo oggi si intitola appunto Elena di Troia, Dea, Principessa e Puttana, è stato tradotto da Irene Piccinini e pubblicato da Saggiatore nel 2007, quindi è di recentissima traduzione in italiano. E la forma della presentazione di oggi sarà quella di un'intervista, per cui è chiaro che ci sono un certo numero di domande che sono state preparate e che porrò alla nostra ospite, ma è chiaro che alla fine daremo il benvenuto alle domande che vorrete voi fare anche in merito a quello che sentirete oggi o ai vostri ricordi del mito di Elena. Un'ultima cosa, mi dicevano i colleghi e Bethany che dopo la presentazione alla libreria del museo, se ho capito bene, sarà disponibile per firmare eventualmente copie del libro per chi lo volesse. Ok. Allora direi che se necessario assolutamente introdurre un pochino la ricerca di Bethany Hughes proprio dal punto di vista della redazione della stessa. E quello che tutti sappiamo è che Elena è un personaggio che sta fra mito e realtà possibile. Quindi la prima domanda che viene è che cosa spinga una storica verso una ricerca di questo tipo e quali siano state le sue fonti e le coordinate per dare un volto a questa persona e non semplicemente il volto di bella donna che tutti noi le conosciamo. Helen is between myth and possible reality. What did start you and what were your sources and research trying to give her a face, not just a face?
Well, the first part of the answer is very simple in a way, that it seemed amazing to me that there was this woman called Helen of Troy, the most beautiful woman in the world, and wherever I went in the world, everybody had heard of her. So if I spoke to taxi drivers in Scotland, or gypsies in Turkey, or princes and princesses at embassy drinks parties, everyone knew of Helen and everybody had an opinion of her. And yet, nobody had written a really thoughtful and interesting book about her, and that seemed extraordinary because there were books about Theseus and Odysseus and Achilles and Agamemnon, but it was almost as if Helen was too hot to handle it.
E allora, la prima risposta per la parte è semplice, in quanto Elena di Troia, la più bella del mondo, è conosciuta da tutti, la conoscono i tassisti scozzesi come gli importantini turchi, principesse e studiosi. La cosa che meravigliava è che nel momento in cui Bethany ha cominciato la ricerca, che so è durata 14 anni soltanto la ricerca, nessuno aveva scritto su di lei, si era scritto su Agamennone, si era scritto su Achille, ma non su Elena di Troia.
And then two specific things happened that made me realise that I should and could write a book about her. When I was studying in Oxford, I remember digging out a little article about the women of Sparta and the fact that the women of Sparta worshipped Helen very ardently. They would go down to the banks of the river Eurotas and run races with one another and feast in her honour. It was very erotic. I have to say that this is, you weren't expecting to answer this, but there's a chapter in my book where we talk about these young girls going oiling each other with olive oil, and my husband reads that chapter very often, I find. Anyway, but so in Sparta she was worshipped very fervently. And I thought there has to be something more to this woman. She is far more than just the most beautiful woman in the world. She is far more than just a pretty face.
Ok, la seconda parte della risposta invece parte da un librino che si è ritrovato tra le mani quando studiava ad Oxford sulle donne di Sparta, da cui era evidente che adoravano come una dea Elena e andavano lungo le rive del fiume Eurota per fare delle gare, per una serie di riti e di feste, anche fortemente erotiche ed erotizzanti. E c'è un capitolo nel suo libro su questo, che è quello che suo marito preferisce. E questo le ha fatto pensare che ci dovesse essere di più riguardo a Elena di Sparta che non semplicemente essere una bellissima donna.
Yeah. And then I traveled to Sparta really to try to find out a bit more about Helen, and I went up to this hill just outside Sparta where there is a shrine called the Menelaon, where Helen and Menelaus were worshipped throughout antiquity. And I remember standing there and thinking, I've travelled all around Greece, and this has to be one of the most beautiful and impressive spots in the whole of Greece. There you have the mountain range opposite you and a river winding through a fertile valley and this kind of warm, soft wind blowing around you. It's a very special place. I know that Dr. Spinazzola was there 3 weeks ago, so she'll back me up on this. And as I stood there on this beautiful hilltop shrine, where Helen was worshipped for 700 years without cessation, for 700 years, I remember, I thought, anybody could have been worshipped here. This could have been the shrine of Heracles or Zeus or Hera, but the Spartans chose Helen. So what was it that was so powerful about her that they felt they had to dedicate this beautiful sacred space to her worship?
Ha fatto naturalmente dei viaggi a Sparta, come potete capire, e a Sparta si trova questa collina di fuori della città dove esiste questo tempio chiamato il Menelao, e dove veniva adorata Elena, ed è all'interno della Grecia un posto bellissimo in quanto è innanzitutto sopraelevato rispetto alla città, quindi preponderante ed importante, ma c'è il vento, c'è la corona dei monti, c'è il Perigetoli di fianco, vi è il fiume che attraversa la piana, e quindi in realtà un posto veramente speciale. È un posto che poteva essere usato come luogo di culto per Zeus, per qualunque altro dio dell'Olimpo, eppure in questo posto per 700 anni è stata adorata e onorata Elena, e quindi ci si chiede che cosa deve avere di così speciale.
Yeah, the source of her power, really.
Quale potesse essere la fonte di tanto potere.
Yeah. So I think that's my answer to why I thought I had to write a book about her. And then it seemed to me that because through time everyone believed in her as a real woman, the only way to write this book is almost to treat her as a real creature, but to look at the three sides of her character. So to look at the fact that she was worshipped as a goddess, that throughout time she's described as a whore. I mean, this is the sad truth of Helen, that when men write about her from the 5th century BC onwards, because she's described as a whore more than anything else. And then, and this is the controversial thing, that I think she's probably based on a real character, a real Bronze Age queen, a princess. And so I divided the book into looking at those three aspects of her character.
E per questo qui ho scritto il libro, perché per di fare diventare Elena una creatura reale, una creatura che è stata adorata come dea, che però dal V secolo d.C. in poi è stata considerata una sualbrina, e questa è la sua reputazione, ma allo stesso tempo una vera principessa, una vera regina scolata dell'età del bronzo. Quindi sono questi tre aspetti nei quali ha articolato il suo libro.
Yeah.
Okay. L'altra cosa che mi viene da pensare è che, vabbè, qui abbiamo già introdotto il concetto di bellezza inevitabile, perché la bella Elena è, pensiamo anche solo all'operetta, la bella Elena, però di fatto noi sappiamo dai greci e poi dai romani che hanno convinto l'esistenza di Elena, e tutti hanno concordato sulla sua bellezza. Però se andiamo a vedere le rappresentazioni di Elena, l'ecografia nel corso dei secoli, c'è un appendice con molte immagini naturalmente, non c'è una consistenza, nel senso che Elena sappiamo che è bella, ma non ci viene descritta come bella. E pensando anche ad Omero, Elena viene evocata come splendente, prima ancora come bella. E infatti Omero si riferisce a lei come argiva, che vuol dire greca. Ma argiva è molto simile alla parola argiros, che pure Omero usa, che vuol dire argento. E sono troppo simili queste due parole per non essere un chiasmo, un gioco di parole che Omero vuole usare. E quindi la mia domanda è questa, qual è l'evidenza fattuale, perché ci deve essere, rispetto a questa descrizione, e che bisogno c'era per una regina dell'età del bronzo di essere così splendida?
Helen is a character that has resplendent, and Homer refers to her as Argiva, the Greek, which is similar to Argiva Silva, and also there is a factual reality of the Adipoetic language, and the need for a Bronze Age queen with the person power to be written, because it was due to the fact that we all know that Helen was beautiful, but she's never described.
Yeah, sure. I mean, it's really fascinating this, that if you look at the poetic language that surrounds Helen, people have analysed this intellectually for years, and they say that she's described as Argolis, as you say, because she was a Greek, and that the heroes around her are Xanthos, are golden, and that just this is a literary trope. But actually, I think something much more flesh and blood is going on here, and what's being described is the real situation in aristocratic culture in the late Bronze Age, which was a very, very sensuous time. When women did gleam and glimmer. The Mycenaean Greeks, which is where Helen came from, I use a phrase in my book, they were a magpie culture. It's almost like there are these birds that try to gather everything that shines and sparkles. And they are absolutely...
Allora, scusatemi, però va bene, la signora si faceva prendere dalla foga e la mia scrittura non le andava dietro. Allora, cioè quello che lei trova peculiare, guardando al linguaggio poetico, il fatto che sia vero, lei viene descritta come argiva, come greca, e anche come argiros, come argento, ma d'altra parte gli uomini venivano descritti come xanthos, dorati quindi, e lei ritiene che però al di là di questi aggettivi così luccicanti ci sia in realtà qualche cosa in carne ed ossa, e lo evidenzia, lo trova nella sensualità dell'età del bronzo, dove le persone letteralmente scintillavano.
So just to take some specific examples, if you look at from the palace records of the late Bronze Age, so we're talking, you know, 3,500 years ago, but we still have these fantastic tablets where all these details are written down. We know, for instance, that women would oil their skins with perfumed olive oil and oil their faces with perfumed olive oil as well, that they would actually soak their linen garments in oil, again, so it would shine, that they would bedeck themselves with golden jewellery. And if you look at I'm sure you've seen some of these, if you look at the earrings and the necklaces, they were absolutely dripping with gold. And so this image of Helen as golden, as glittering, isn't just a poetic trope. I think it's also describing these powerful aristocratic women of the late Bronze Age.
Allora, se guardiamo ai record, ai documenti palaziali di 3500 anni fa, troviamo delle favolette nelle quali ci sono precise descrizioni sul fatto che l'olio profumato fosse usato dalle donne per profumarsi la pelle del corpo e del volto. E veniva usato anche per impregnare gli abiti in maniera che questi potessero scintillare. Inoltre queste donne di potere erano assolutamente coperte di oro, basta pensare agli orecchini, ai gioielli che vediamo, e quindi non è soltanto un linguaggio poetico, una maniera di dire, ma una cosa che effettivamente esisteva, c'era.
And at this time how you achieved international status was partly through war and warfare and taking over territories and taking slaves, but also partly through the display that you could put on by how gorgeous you could tell your neighbours that your culture was. And so we find a lot of beautiful gifts being sent from one king to another in this period. Interestingly, women, if they're transferred from one kingdom to another, are always described, it's listed, if they are particularly beautiful, then that is put down underneath their names. As I said, a very sensuous culture, a culture where physical beauty and sensual beauty was very important. Just a little aside, in the Mycenaean Greek period, for instance, one of the months is called the month of roses, the month of rose petals. So these were the kinds of things that were important to them. And the fact that Helen is considered beautiful, the fact that she can be transported as a beautiful creature, the fact that the Greeks then fight to get her back, has to be something to do with her physical, practical beauty and the value of that beauty in the Bronze Age world.
In quei tempi bisogna pensare che l'importanza era data da una parte dalle guerre, quindi dalla strategia militare, ma anche dal mettere in mostra, dal sottolineare la propria bellezza, la propria ricchezza. Per questo vi erano merci che giravano da un paese all'altro e vi erano doni che venivano da un re all'altro. Fra i doni potevano anche essere delle donne, delle principesse, e anche queste sotto venivano descritte come particolarmente belle. Si ritorna al discorso che sicuramente quella dell'età del bronzo era una cultura assolutamente sensuale. E, ad esempio, se pensiamo a Micene, uno dei mesi veniva chiamato il mese dei petali delle rose, e quindi era proprio una questione di essere trasportati, di questo bisogno della bellezza, quindi.
Yeah, sure. I mean, I think actually this leads on to something that you were going to talk to me about, the terrible beauty, because it's the other side.
Sì, questo poi porta a qualcos'altro di cui parlavamo proprio prima di venire qui in conferenza, ed è il fatto che c'è un verso molto famoso di Omero nel quale si parla della terribile bellezza, no? Di Elena che cammina sugli spalti di Troia, no? Vi ricordate, apriamo le spalle e i guerrieri invece la vedono dal basso. E quindi è un'espressione molto forte, perché è una bellezza che raggela da un certo punto di vista, in Omero naturalmente. Quindi la mia domanda invece a Bethany poco fa era stata proprio, questa bellezza è una bellezza che può essere un motivo, che può essere un valore, la stessa gara di bellezza che c'è stata fra le dee è veramente una gara, cioè un agone o piuttosto un'agonia, che sono parole che in greco hanno la stessa radice, agone e agonia, quindi la gara è anche morte, è anche sofferenza finale, e quindi uno sfrido fra diversi poteri e diverse culture.
Yes, it's about the fact that it's a terrible beauty that transfixes and make
I mean, because what's fascinating, you'd think if you studied, I spent 15 years or 14 years studying this book, and you'd think that you'd find lots and lots of descriptions in the ancient world of what Helen looked like, of the exact colour of her hair, or the colour of her eyes, or the shape of her mouth. None of that appears until the 4th century AD. There is no detailed physical description of the most beautiful woman in the world. And I think that is very pertinent, because what's being said about Helen, actually, it's not important how she looks, it's not important what kind of beauty she has. What's important is what she makes men do. how she makes men feel. The fact that, and we were having a laugh about this earlier, the fact that she makes men fall in love with her against their will, as if they have nothing, you know, there is nothing that they can do about these terrible things they're going to do in the name of Helen.
Allora, quello che è interessante notare è che nei 14 anni di ricerca che hanno condotto al suo libro si è resa conto che abbiamo molte descrizioni, ma nessuna immagine di Elena fino al IV secolo. Quindi non è nel corso dei secoli, tanto importante quanto fosse bella, come fosse bella, ma piuttosto che cosa la sua bellezza facesse fare agli uomini, virgolette, contro la loro volontà, quindi il suo potere. Su contro la loro volontà abbiamo riso poco fa su questa cosa, però di fatto questa è la storia che noi abbiamo.
And I think for that reason it's one of the reasons that we find that she is worshipped in the ancient world, and she's worshipped as something which is frightening and fearful. She is a terrible beauty, because of course you worship things not just that are wonderful, but you also worship things that you fear. And so it's no coincidence that in some versions of the myth, Helen's mother is not Leda, the queen of Sparta. Helen's mother is in fact Nemesis, the goddess of fate, the goddess who brings terrible things to your door.
Allora, il fatto che sia stata adorata ci porta sull'attenzione del fatto che non necessariamente si adora ciò che è bello, ciò che ammiriamo. Viene adorata in quanto spaventosa, in quanto fa paura. Noi possiamo adorare qualcosa di molto bello, ma possiamo anche adorare e pregare qualcosa che temiamo, che ci fa paura. Non a caso, un mito diverso rispetto a quello che ci viene dato e che io stessa ho illustrato, anticipandovi che c'erano ben altri, vede Elena non figlia di Leda, ma figlia di Nemesi. Quindi, era già lì.
Again, this is just an additional thought, actually, but something I think it's one of the reasons that she is still so famous today, the fact that she has endured as a name, because there are no portraits of Helen, there is no standard literary paragraph that describes what Helen of Troy looked like in the ancient world. We can all fantasize about what Helen is. She can always be our perfect idea of what female perfection is, which is, as you'll see in the book, it's so interesting how you get different painters and artists all creating their own idea of perfect female beauty. But then, of course, in a way, it's always disappointing because it's one person's, one artist's idea of beauty rather than my own, your own, this lady's own. It's always going to be different.
Allora, un pensiero che mi viene in mente in questo momento è che probabilmente Elena può essere così famosa anche perché non abbiamo ritratti di lei del tempo antico e quindi possiamo, siamo tutti quanti, abbiamo il diritto di lasciare andare la nostra fantasia su di lei, di immaginarcela come vogliamo. Può essere la nostra idea perfetta di bellezza. È vero, ci sono stati molti artisti che l'hanno dipinta, come vi avevo già accennato, potete vedere nel libro, e, come l'idea perfetta della bellezza femminile. Però è sempre deludente, perché non è l'immagine che ciascuno di noi si è creato della stessa Elena. Un'altra domanda a questo punto, visto che siamo andati in questo discorso anche di ambiente, se vogliamo, di una principessa dell'età del bronzo, è un'altra parte del suo libro ci parla di quelli che potevano essere gli odori, i colori, cioè lo scenario alle spalle di Elena nei suoi tempi. What would have been the smells and colors?
Well, I mean, it was. I wish I could travel in time, because it would have been incredible to be in those palaces. If you look at more and more, why this is a very exciting time to look at Helen is that more and more archaeological evidence is appearing, which talks about the Bronze Age and what it was like then. I mean, just last year, 15 new palaces were discovered on the island of Crete, so we're going to have a huge amount of material. I was at Troy last year, and they were literally pulling up out of the earth these wonderful golden necklaces and beautiful bronze cups, and so we're slowly getting a much better picture of how splendid this civilization was. But I think you have to imagine walking through somewhere glittering with colours, where precious lapis lazuli was used on the walls, where there were painted frescoes frescoes everywhere, where there were incense burners burning terebinth and opium. So a very sensual society. These are the kind of places that Helen would have walked through. This was the Age of Heroes. This is how it's remembered in classical antiquity. It was remembered as a golden age, and I think it's remembered as that for good reason, because for those at the very, very, very top end of society, it was an exquisite place and time to live.
Allora, è chiaro che questo qui è un viaggio nel tempo che bisogna intraprendere, e d'altra parte, proprio in questo momento, un numero sempre maggiore di documenti archivistici, per così dire, d'archivio riguardo all'età del bronzo vengono scoperti. Dell'anno scorso, a Creta sono stati scoperti 15 nuovi palazzi, e contemporaneamente a Troia vengono tuttora scavati recentemente una collana d'oro, e un vaso di bronzo. Quindi bisogna pensare di nuovo a questa magnificenza, e d'altro canto pensare agli affreschi dipinti che decoravano questi muri che non conosciamo più, e a un odore di incenso, di oppio. Di nuovo si torna alla sensualità di questa età del bronzo, che non a caso viene definita in periodo classico come l'età degli eroi, l'età d'oro, e per buona ragione, naturalmente, in quanto assolutamente squisita e di tale qualità e tipo.
But also, as we were saying before, it was a very, very violent time, this. And that, we know about this in the literary form when we hear of the marriage contest, which is put out so that Helen can be won in a competitive series of contests of javelin throwing and racing and wrestling and chariot racing. And this kind of thing did happen in the Bronze Age. This hasn't just been made up. These are the sorts of contests that would take place to try to win the hand of a princess. Again, what's very exciting now is that we're able to match up the poetry of Homer with real archaeological evidence. So, for instance, if you look at the bones, the skeletons of the men of this time, they are in a shocking and awful state. You have men who have 4, 5, 6, 7 axe marks on their forearm, where obviously they've been fighting and axes have sliced right through to the bone. In some cases, there are men who've had arrows shot through their eyes. They've obviously been patched up and sent back out to fight again, because we know that they survived the wound and that they were then fighting. And another interesting thing is that all men have very damaged shin bones, and this is because they used to carry such big shields, and obviously they practiced with these shields the whole time. So nearly all the male skeletons that we have splintered shin bones just from all the kind of military training that they used to do. So we shouldn't be too rosy tinted about the time, because it was also pretty vicious.
Allora, non bisogna anche dimenticare però che questo periodo così sensuale è stato un periodo anche estremamente violento, dove appunto, come è stato detto prima, persino una sposa veniva vinta con una gara, con gare che erano di giavellotto, di tiro, e per poter vincere una principessa. E quello che è interessante è vedere come ormai poemi di Omero vengano sempre più, la poesia in generale, confermati da evidenza di fatti. Se guardiamo agli scheletri che troviamo, vediamo scheletri in uno stato assolutamente spaventoso, alcuni con fino a 7 tagli nel braccio dovuti a colpi di ascia, e altri con delle frecce che erano passate attraverso l'occhio, ma che chiaramente erano stati ricuciti in fretta e furia e rimandati in battaglia, perché non potevano permettersi di fermarsi per questo. Un'altra cosa che vediamo molto spesso sono delle lesioni tibiali importanti dovute al fatto che portare grossi scudi, saltarci continuamente sopra e battere contro dava questo tipo di lesione. Quindi non dobbiamo, parlando di sensualità di questo tempo, guardare con degli occhiali troppo rosa, se non troppo rosati, in fondo questo periodo che è stato anche estremamente violento.
Yeah. That kind of violent line carries on into later Spartan society. If you look at the marriages that took place in Sparta, they're very, very violent affairs. And what happens to the women is that Spartan women have their head shaved, so their hair is cut off. And they had to go down and lie in a darkened room on a kind of straw pallet. And then the young, lusty soldiers of Spartan society are released into the compound or into the room, and they have to chase the girls. And if they actually manage to catch one, then that's their wife. And it's called Marriage by Capture. So.
Allora, la violenza continua anche nel matrimonio, e infatti una delle domande che avrei voluto fare, quali erano appunto questi riti matrimoniali che sono noti peraltro di Sparta, cioè anche il matrimonio era violento al punto che alla ragazza che si sposava venivano tagliati i capelli cortissimi, quasi a zero, e veniva fatta stendere al buio in una stanza su una specie di pagliericcio duro di paglia sopra, e lo sposo doveva catturarla letteralmente, tanto che venivano chiamati matrimoni per cattura.
So I mean, you know, they're very, you know, very interesting, these rites. It's slightly odd. You know, you don't know exactly what's going on psychologically. There is the possibility, because men in Sparta between the ages of 7 and 30 just lived with other men in an army camp, so that they saw no women at all in that time between the age of 7 and 30, and at about 30 they'd be allowed to get married. Incidentally, which means that women are almost in charge of the city-state of Sparta. You know, women have a very, very powerful, elevated position in Sparta, because all the men are off learning how to be fantastic soldiers. So women really are keeping things running in the city-state of Sparta. But you do wonder if, sorry, I'll just finish this one sentence with another, but you do wonder if the reason that the girls have to have their heads shaved and that the boys have to catch them in the dark is because the men are so used to erotic, if not sexual, erotic relations with other men throughout that time of age 7 to 30, that the girls almost have to look like boys for it to be acceptable to these men.
Ok, è difficile pensare cosa potesse passare dal punto di vista psicologico dentro queste menti. C'è però, ci potrebbe essere però una giustificazione, ed è, pensiamo che gli uomini spartani fra i 7 e i 30 anni venivano allontanati e vivevano unicamente fra uomini in un campo, cioè in un campo armato, non so come meglio dire, e unicamente fra uomini, quindi senza vedere le donne. Da una parte questo faceva che le donne veramente avessero il potere a Sparta, nel senso che erano loro che conducevano gli affari e la città. E quest'idea del fatto di avere una ragazza completamente rasata come un ragazzo, che l'uomo la dovesse catturare, prendere al buio, forse può essere una similarità con un altro uomo, con quello che avveniva nei campi di addestramento, dove chiaramente vi era una grande consuetudine, forse anche sessuale, con altri uomini. Quindi una somiglianza tra le due cose.
Another thing, I'm just, this kind of relates to the Hittite tablets showing the women, women as crime. But again, I'll just add in a little thing that people always say to me, surely it's just a story, you know, it could never have happened, it would never happen now. And in fact, when I was making a film about Helen of Troy, the cameraman said to me, actually, I think it could happen, because if Princess Diana, so our Princess Di, if she'd been stolen by the prince of an African state, we would have sent in the army to go and get her back. So it was a sort of one of those interesting little comments on contemporary life. I think actually, you know, these things are possible. So that's just one. Shall I stop there?
Yes, please. E d'altra parte, tutti le dicono sicuramente questa è soltanto una bella storia, ma in realtà, mentre si trovava a a girare le riprese per la serie Elena di Troia, qui si diceva prima, il suo cameraman gli diceva, ma forse non è così incongruo, perché se Diana, la loro principessa, fosse stata rapita da un principe africano, sicuramente la Gran Bretagna avrebbe mandato un esercito a riprendersela. Quindi in fondo non era così incongruo, non era così strano.
Yeah, that's right. And also what's most exciting for me as a historian and an archaeologist is that there is proof of this happening 3,500 years ago. This little tablet was dug up right in the centre of Turkey, which talked about relations, diplomatic relations between the Hittite states, and the Hittites were those who were in charge of Turkey in the Late Bronze Age. Something amazing happened, that a little girl is sent over to be married to a king as part of a marriage alliance, and it says on this tablet that this young princess slept with the wrong man when she went to this new court, and because of that, because of that, the infidelity of a young princess, the two states involved used this as an excuse to declare war on one another. And so there you have, it's not a poem, it's not a bit of epic literature, it's not a painting or a play. There, it's in very dull, official language, is a report of this real instance 3,500 years ago, where a woman has an affair and the military state thinks, great, you know, this is an excuse for us to declare war.
Okay, quello di prima era un episodio, ma invece quello che è stato probabilmente assai più eccitante e importante per lei come storica e archeologa, scusate, è il ritrovamento di alcune tavolette ittite del 3500 a.C., dunque, nel centro della Turchia. E sono tavolette assolutamente amministrative, non sono poesie, e nel quale troviamo scritto che una ragazzina viene mandata in un regno vicino in sposa, tuttavia dorme con l'uomo sbagliato e questo è una scusa per i due stati per dichiararsi guerra. Non è poesia, ma è linguaggio ufficiale. Quindi c'è stato.
Quite short of time now, but just sort of perhaps going on to the, therefore also very interesting that Homer, whereas Homer talks about Helen really as quite a dignified and a powerful queen, as you were saying, what happens, how does she suddenly become a whore, a bitch whore, a dirty dog, all these terrible phrases, and that doesn't really happen until the classical period, until the 5th century BC, and there is a very simple political reason for that, and that's because Athens and Sparta are enemies. They fight the Peloponnesian War. And so, of course, because our evidence comes from the Athenian playwrights and historians, it's Euripides who calls Helen a bitch whore. This is where we first get this image of her as being something dirty and awful. And that's because she is Helen of Sparta, and so she's the girl from the other side.
Allora, dunque, Omero parla bene di Elena. E quindi in che punto riceve questa brutta reputazione di sgualdrina? Non prima del V secolo avanti Cristo, lo riceve ad Atene, quando Atene e Sparta erano in lotta, e quindi abbiamo i tragediografi greci, ateniesi, che hanno buon gioco di scrivere in questa maniera. Il primo che la chiama sgualdrina e puttana letteralmente è Euripide, ed è quindi il momento nel quale le due potenze sono in lotta fra di loro. If I could possibly, since I mean, the time is really short, could we possibly dig out Paris? Scusate, ma visto che siamo, è molto generosa nelle risposte, abbiamo parlato di Elena, ma c'è anche Paride, quindi io vorrei sapere un po' di questo bello impossibile, come sarebbe definito da una canzonetta italiana, il parere della signora, che è anche espresso nel suo libro, su questa figura di ragazzotto. No? Che si fa incastrare da tre dee, che tradisce la Xenia, tradisce il principe, il mio re che l'ho accolto, fugge con la sua donna, non muore neanche in un regolare duello, e quindi vorrei un pochino, e però insomma tutti parlano di Elena, ma Paride no, quindi vorrei sapere qualcosa, something about Paride.
And it's so true, isn't it, because you know, as we say in England, it takes two to tango. You know, Paris had something to do with this liaison. He's supposed to have arrived at Helen's palace in Sparta and stolen her away, and yet he never gets the blame. You know, he isn't the dog whore, it's always Helen who is the bitch whore, so it's very, very, very unfair. Definitely double standards here, I think. Because apart from anything else, Paris betrayed Xenia, which was the most important concept of the ancient world that held everything together, the fact that you could turn up at a palace, you would take gifts, and that you would respect the laws and the house of your host, and he breaks that by taking Helen and carrying her back to Troy. So he does the most terrible thing. What is very interesting, though, and I advise you all to go to Sparta to have a look at this, if you go up to the Menelaon, which is where Helen's palace would have been, and we know now there is a Bronze Age palace there, if you go right up to the top of the hill and walk around for a bit, you realise actually nobody, no prince, could steal away a woman from that citadel. It's so well protected, which means one of two things. It means either that Helen went to Troy as Paris's official bride, and then there was a breakdown of diplomatic relations and the Spartans wanted her back, or it means that Helen did have something to do with this, in that she fell in love with Paris and the story is true that they decided to steal away together at night, because it would be impossible to take somebody by force from that castle.
La risposta rispetto a Paride di questo innocente, insomma, mi ricorda che in inglese c'è un'espressione che dice it takes two to tango, bisogna essere in due per ballare il tango. Quindi Paride, insomma, qualcosa ha fatto anche lui, eppure non riceve mai la colpa, non viene mai rimproverato per quello che ha fatto. Per cui in questo c'è sicuramente un doppio standard di comportamento maschile e femminile. Tradisce Loxenia, come si era già detto, nel momento in cui un ospite portava regali, ma si impegnava anche a rispettare le leggi locali, le consuetudini del suo ospite. Questo non viene fatto, rompe qualunque legge. Però, e qui Bethany invita tutti ad andare a Sparta, se date un'occhiata al Menelaon, che è questo luogo sopraelevato di cui si parlava prima e nel quale ora, in questo momento, vengono proprio trovati tracce di un palazzo dell'età del bronzo, nessuno poteva rubare niente. La posizione è tale per cui possono essere successe due cose: o che Elena se n'è andata con i suoi piedi, legalmente come nuova sposa di Paride, forse per uno scambio diplomatico, e che poi in un secondo momento qualcuno abbia cambiato idea, gli abbia detto non ci sto più, me la voglio riprendere, oppure che davvero si siano innamorati e che di notte se ne siano scappati volontariamente.
Which I think leads very nicely to something we were talking about before, where Dr. Spinazzola said to me, what's the worst Helen that has been created, you know, since the legend of Helen? What is the, you know, the worst version of her image? And I have to say immediately, I don't know if any of you have seen it, it's the Helen in the latest Hollywood movie, Troy. Did you see this?
Allora, siccome prima ci siamo, avete capito la domanda, una delle domande che le ho fatto è, Elena ha tanto una cattiva reputazione, va bene, però qual è la peggiore immagine di Elena che lei abbia trovato nella sua ricerca? E la sua risposta è stata, a voi una domanda, avete visto il film di Hollywood, Troy?
Because that Helen is so weak and pathetic, and she bursts into tears the whole time, you know, and she's just this sort of fragile flower. And the ancient Greeks would never have recognized that as Helen. In a million years, they would never have thought that Helen could be somebody who wasn't powerful, strong, strong-minded, strong-willed, and somebody who indeed was not just a pretty face, but who had an enormous impact on the world around her. Definitely not a failing supermodel, Diane Kruger, who was the one who ends up as Helen in the Hollywood film.
Allora, deciso dunque che l'immagine peggiore che possiamo avere di Helen è quella del film. Perché questo? Perché quella di Hollywood, che è Diane Kruger, l'attrice, è una supermodella che è debole, patetica, lacrimosa, fragile. Lacrimevole, fragile, non è lacrimosa. E Elena, i greci non avrebbero mai potuto riconoscere in Elena un personaggio di questo tipo. Elena doveva essere forte, volitiva, potente, mai avrebbero potuto vedere lei in lei soltanto un bel faccino.
I think that we get to the last question, as far as I'm concerned, please.
Io penso questa da parte mia sono altro sicuramente l'ultima domanda, ed è, dopo la guerra, Odissea, Elena torna a Sparta. La mia domanda è, vissero felici e contenti?
After the war, Helen goes back home, business as usual, did they live happily ever after?
Yeah, well, I mean, that's what you have in Homer. It's amazing that she goes back, there are no recriminations, you know, the fact that thousands of men have died for her, and they've been at war for 10 years, and then travelled home for another 10 years, it seems as if none of this has happened. So what we hear from Homer is that she just goes back to the palace, she's treated with great respect, her servants bring her stool to sit in, and in fact the very last that we hear of her in Homer is her retiring to bed with Menelaus. So she's being the good wife, she's taking him to bed so that they can lie underneath purple sheets, because purple is always the colour of Helen. So, well, I'll stop there so you can do this, and then I'll
Dunque, questo sicuramente è quello che ci dice Mero. non c'è recriminazione, nessuno rimprovera i mille migliaia di morti, 10 anni di guerra, è trattata con grandissimo rispetto, abbiamo i servi che le portano il sedile, le porgono il sedile, non solo, ma alla fine si ritira in camera da letto insieme a Menelao come una brava moglie in mezzo alle lenzuole di porpora perché altro non potevano essere.
But actually I think in a way there are three fascinating things in that end to Homer's story. The first is, as we were saying earlier, actually what Helen does when she goes home is she mixes up a great brew of drugs which make men forget their sorrows. Really interestingly, we've analysed some of the pots left in the graves of this period next to women, and they do contain these kind of potions of opiates. So clearly women in the Bronze Age did mix up brews of drugs. So that's one possibility. The other possibility is that Helen is always there to create conflict. And once she stopped creating conflict, we aren't interested in her anymore. Once she stops being a femme fatale, once she becomes a good wife, no one wants to know the rest of her story. But the last possibility, which is the thing that I believe and which I think is most pertinent, is that if Helen was a powerful queen, if she was a real woman who really controlled her own estate at Sparta, then, of course, when she returned, she would be treated with great respect because she'd suffered this terrible trauma. So in fact, what would happen to her as a real Bronze Age queen, remember, she rules the place, it's not Menelaus, he's her consort, that she would be invited back to the palace and treated as the wonderful aristocratic woman that she really was. So I think again Homer is giving us a clue that this is a real story.
Allora, ci sono tre cose abbastanza affascinanti. In Omero vediamo che Elena alla fine mescola, prepara una preparazione tale da fare dimenticare agli uomini il dolore. E noi sappiamo dagli scavi che esistevano questo tipo di preparazioni che erano a base di oppiacei, naturalmente. Quindi questa è una possibilità, fa dimenticare. La seconda possibilità, Elena ci interessa nel momento in cui crea conflitto. Nel momento nel quale ritorna nei ranghi e fa la buona moglie, non interessa più a nessuno e quindi la lasciamo perdere. E la terza possibilità, ed è quella che Bethany News favorisce, è se è stata veramente Elena una donna reale, una regina dell'età del bronzo, non dimentichiamo che è lei che regna, non Menelao. È chiaro che rientrando nel suo regno sarebbe stato trattato con il rispetto dovuto a una donna di potere e a una regina regnante.
That's right.
A voi le domande ora, a proposito del mito.
They're shy, they can come and talk to me when we...
Ah sì, naturalmente, se siete molto timidi, sarà felice di parlare uno a uno con voi quando firmerà il libro, naturalmente. Antonietta, c'è ancora?
No.
Dimmi, sì, perché me l'avevi fatta, ora mi potete chiedere.
No,
altro sei di piaciuto.
Ok, io vabbè, no, più che altro era così, una constatazione. Nome e cognome di Nicola Moderna, discendente di Troia.
Yeah, well, again, I think, I hate to say this, but I think it has to be Princess Diana. Not because I think she's beautiful, but because everyone in the world has heard of her.
Non perché sia bella, ma perché tutti al mondo ne hanno sentito parlare. Nessun'altra domanda?
No.
Dimmi.
Scusi.
Well, we do have very, very, very good sources for those people who ruled in Turkey at this time through the Hittite tablets. And again, what's really fascinating is that you can see that a queen like Hecuba, who is a very strong character in Homer, you know, she tells off Menelaus and she tells off Paris and she has this kind of agonistic debate with Helen. She's a very strong character. That again, there are real women like that in the tablets from the late Bronze Age. There's this great queen that no one's ever heard of called Puddaheppa, who was the queen of the Hittites. And Puddaheppa, for instance, in one of her letters, absolutely wags her finger as if she's talking to a naughty boy when she's telling off Ramesses II, the great ruler of Egypt, the pharaoh of Egypt, again, the man who was the most powerful man in the known world. And yet, Putihepa, who is the equivalent of Hecuba, absolutely tells him off, takes him to task, gives him a real dressing down. Do you know that phrase in this letter?
Dunque di nuovo ci vengono in aiuto le tavolette ittite di cui abbiamo parlato prima, in quanto già Omero ci dice di Ecuba come estremamente forte, una donna che sgridava e litigava le persone con le quali si metteva intorno. Erano dunque vere donne, ma se noi pensiamo a una vera donna del tempo, la regina Puda Hupa, si permette per iscritto di sgridare Ramses, che era assolutamente il faraone, quindi l'uomo più potente del tempo, come se fosse assolutamente un ragazzino, e veramente lo rimette a posto. Questa è l'espressione che ha usato per iscritto, per qualcosa che aveva combinato.
Io tradurrò
in italiano.
Do you not think it's a bit of a contradiction that the most beautiful woman in history ever comes from a society that later was really to underline homosexuality, like Greek and especially Spartan military culture?
Yes, yeah.
Can you translate what you're trying to say? Dunque, la domanda è, non ritiene che ci sia una certa contraddizione che la donna più bella del mondo sia l'espressione di una società tanto spartana quanto ateniese che è la stessa dell'omosessualità?
Yeah. I think that's a very, very interesting point, and I wonder if that's one of the reasons why at the time when homosexuality is very important in Greek culture, that Helen becomes a problem. She is a trouble. You know, I don't think society was homosexual in the Bronze Age, but I think it became that later. And as soon as that happens, this beautiful woman who affects men, you know, is described as the most evil woman on earth, as your idea of nemesis come down to earth. What is fascinating about her, I think, though, is that at that time in classical antiquity, the fact that she is so important to women of the ancient world, that they worship her, as we said right at the beginning of this conversation, they worship her very, very fervently, and it's almost as if they want to have some of her power, that they're remembering back to a better age when women had more control, when they could be in charge of the men around them.
Allora, sì, è vero, è una domanda interessante. Non è un caso che Elena diventi cattiva, è un problema, quindi descritta come cattiva in un momento di omosessualità. L'omosessualità non ritiene che fosse un fenomeno dell'età del bronzo. E non a caso quindi invece viene descritta in periodi, diventa tale problema, quando invece questo è un fenomeno esistente. Ritorna anche a quello che si raccontava prima rispetto all'importanza che aveva per le donne che la adoravano e era come se cercassero di avere da lei quel poco di potere che non avevano più, come se si tornasse a un'età che era quella del bronzo, sicuramente per loro migliore. Altre domande? Se non ci sono altre domande, ne ho io una veramente ultimissima, perché è qualcosa di me. Preparando questa intervista, ho letto che Bethany Hughes ha scritto il suo primo libro su Tutankhamen quando aveva 5 anni. Allora, la mia domanda è se l'ha pubblicato, se è per cui di pubblicarlo, se ci sarà una serie televisiva.
Have you ever published your Tutankhamen book that you wrote when you were 5 years old? Or are you going to run a television series about that? What if you want to tell us?
Very interesting. No, I haven't, although it has actually, that's also a picture of it has appeared on YouTube, so, nothing is secret anymore.
Oh, okay.
So if you go onto YouTube, you can see the book that I wrote when I was 5. But no, I haven't published that book, but I am going to make a television series called When Women Ruled the World, looking at the 6 most powerful women of history, and Hatshepsut, who of course is one of the rulers of Egypt, will be one of those. So she was an amazing woman, she ruled for 25 years, so Egypt will make it onto the screen. Yeah.
Ok, allora no, il libro non è stato pubblicato, ma lo potete vedere su YouTube, ecco, questo non lo sapevo. E d'altra parte sta preparando una serie sulle donne, quando le donne governavano il mondo, nel quale quindi troviamo anche la regina Nefertiti.
Hatshepsut,
scusate, che ha regnato per 35 anni e quindi c'è.
Okay. And can I just say thank you so much for inviting me to Rimini. I've just had the most wonderful 2 days and it's very kind of you, and thank you so much for giving up your afternoon to be here as well.
Vi ringrazio per invitarmi e per farlo.
Fare un bel lavoro.
Oh, amazing. Very, 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 very impressive indeed.
When I spend the last place for this conference,